Grazie Manuel e grazie Enzo per il bel sermonetto. Buon sabato a tutti voi, è il primo sabato, questo che facciamo dopo la festa dei tabernacoli. Appena arrivati a casa vi siete pesati? Vi siete pesati? Io mi sono pesato. E oggi mi sento che invece di aver indossato un paio di pantaloni, mi sento come se ho dei fusò. E invece di indossare una camicia, è una camicia di forza. Mi sento talmente stretto, non proprio a mio agio. Ma Dio interverrà anche in questo. E desidero ringraziare voi tutti. C'è un tempo per ispirare, per esortare, per correggere, ma c'è anche un tempo per lodare e per ringraziare. Come dei bravi genitori. Non si baciano i bambini soltanto quando dormono, ma anche quando sono svegli. E quindi occorre anche dare, così come si danno delle correzioni, delle esortazioni, bisogna anche saper dare, bisogna saper dare la lode. Non naturalmente per autoglorificarci, ma per naturalmente correggerci sempre di più, esortarci sempre di più a crescere. Difatti, apriamo in 2 Corinzi capitolo 2, nel versetto 15, dove noi possiamo comprendere una espressione molto importante, farla nostra, senza montarci la testa naturalmente, ma possiamo farla nostra. In 2 Corinzi capitolo 2, nel versetto 15, il titolo di questo sermone è derivato anche da questa scrittura. Vediamo che naturalmente dimenticavo di salutare tutti i nostri carissimi fratelli e sorelle collegati via internet, alcuni di loro non sono potuti venire alla festa, ci siete mancati, vi salutiamo caramente, speriamo l'anno prossimo tutto migliori. E durante la festa abbiamo messo esposti in un tavolo questo opuscolo. Decine e decine di questi opuscoli sono andati a ruba. Alcuni di voi ve li siete presi, italiani, sebbene l'avete ricevuto per posta. Quanti di voi non l'avete ancora ricevuto questo opuscolo? Tutti l'avete ricevuto. Posso fare per alzata di mano chi invece non l'ha letto? Ecco, vi invito a leggerlo. Vi invito a leggerlo perché questo vi aiuta a capire veramente il perché veniamo a fare la festa. Cioè, questo è più importante della matematica, di ogni classe a scuola o all'università. Questo opuscolo è molto più importante. E poi, se siete bravi a leggerlo, in un'ora ce la farete a leggerlo. Per assimilarlo ci vuole di più, ma a leggerlo un'ora basta. Allora, in 2 Corinzi capitolo 2, 15, spero che ci siate arrivati, ho preso tempo appositamente perché possiate leggere con i vostri occhi, che noi, Dio dice attraverso Paolo, voi siete il profumo di Cristo. Quando noi osserviamo Dio e seguiamo la parola di Dio, dice, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza, ma anche fra quelli che sono sulla via della perdizione. Cioè ci distinguiamo. Naturalmente questo distinguerci è stato preso spesso in giro, ci prendono in giro perché ci accusano di essere dei montati di testa, ma è così come quando si è secchioni a scuola, no? Tutti gli altri compagni ti odiano perché prendi sempre dei buoni voti. E voglio esortare i giovani ad ascoltare questo anche perché molti sono arrivati i complimenti di tutti verso di voi, fratelli italiani, ma anche verso i nostri giovani, che con i loro talenti avete dimostrato di far parte della comunità della Chiesa di Dio, anziché vergognarvi. E quindi il prossimo anno mi aspetto, Dio si aspetta sicuramente altre bellissime cose da voi giovani. Da voi giovani, signorine, signorine. E dobbiamo pregare che Dio chiami anche dei giovanottini. Quindi molti ci leggono, molti ci ascoltano, ma non partecipano alle sante feste di Dio. Non dico quelli che non possono farlo per motivi di malattie o per altri motivi, però ci sono anche quelli che pur potendolo fare non lo fanno. Mi chiedo che cosa impedisce loro di pentirsi, di unirsi alla nostra fratellanza in modo concreto. Forse, come accadeva con l'Apostolo Paolo, siamo sempre in Corinzi nel capitolo 2, come accadeva con l'Apostolo Paolo in Corinto, noi, nella fattispecie di Carmelo Anastasi o di Angelo di Vita, non godiamo di credibilità ai loro occhi. Perché prima camminavamo insieme, mi è piaciuto nella preghiera di apertura nostro fratello Marcello quando ha detto ispira i nostri fratelli, perché i ministri noi vogliamo essere, siamo in primo luogo vostri fratelli e poi come ministri abbiamo bisogno di essere confermati da Cristo. Però dice in 2 Corinzi 2 qualcosa che alcuni non ci danno credibilità perché non hanno abbastanza fede e non hanno abbastanza amore. Un amore che dovrebbe essere scevro dalla propria carnalità, ed è difficile, non è facile, quindi non è un'accusa, però è un dato di fatto, che alcuni affermano di essere cristiani, affermano di essere nati con noi, anche antecedentemente al 1995, ma non ci frequentano, nemmeno ci cercano. Non ci riconoscono come ministri di Cristo, come Paolo, e noi diamo una risposta precisa però a questi fratelli, se sono fratelli. In 2 Corinzi 2, 17, nel versetto 17, dice: noi non falsifichiamo la parola di Dio come molti altri, ma parliamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo. È troppo facile predicare nel nome di Cristo, ma falsificando la sua parola, come per esempio dicendo che il sabato non è un comandamento. Quindi non abbiamo bisogno del loro credito a questo punto, nonostante ci seguono, ci ascoltano, anche con indirizzi o anche con nomi pseudi. In 2 Corinzi capitolo 3, nel versetto 2, andiamo nel capitolo successivo, scusate, in 2 Corinzi capitolo 3 nel versetto 2 l'Apostolo Paolo dice: voi siete la nostra lettera, anche se altri non ci danno credibilità, voi siete la nostra lettera che è scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, perché siamo una realtà, seppur piccola, sparsa nel mondo, ma siamo una realtà. Ed essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero. E voi siete una lettera di Cristo, come tante volte dice il nostro diacono, dice: ma non dobbiamo disperarci, siamo pochi. Ci siamo, ci siamo. E se noi avessimo seguito gli altri, sicuramente Dio avrebbe utilizzato altre persone. Voi siete una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. E non su tavole di pietra, cioè esternamente, ma sulle tavole di un cuore di carne. Cioè il nostro, quelle tavole che Mosè ebbe, che erano di pietra, adesso quelle pietre sono il nostro cuore e le leggi di Dio non sono più scritte sulla pietra, ma nel nostro cuore. Ed ora è il tempo di lodarvi, perché durante la festa avete fatto riflettere la luce di Cristo, specialmente i nostri giovani. E non lo diciamo, non lo dico per autoesaltarci, ma per baciarvi in Cristo. Difatti nel versetto 6, il quale Cristo ci ha anche resi ministri, idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello Spirito. Poiché la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. E indietro, andando indietro nel versetto 4, ora questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non c'è che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, perché la nostra capacità viene da Dio, la nostra perseveranza viene da Dio, il nostro zelo viene da Dio. E su questo concetto mi soffermerò un po' questo sabato, non per autogloriarci, ma per glorificare Dio, perché Lui che opera in noi e noi siamo la sua opera. E per non illuderci di essere già arrivati alla meta allo stesso tempo. Cioè, dopo tutto questo lodare, non dobbiamo illuderci che siamo già arrivati alla meta. Sono sicuro che voi tutti questo lo capite, come chi è anche i giovani che sono, chi è alla prima, chi è alla seconda, chi è alla terza, sa che ancora ci sono tanti anni di scuola da fare. Sappiamo tutti che abbiamo ancora tanta strada da fare, perché è molto facile sbandare. Perciò siamo esortati da Dio in Proverbi 7, una scrittura di cui potete prendere nota nei versetti, nei primi due versetti, Proverbi 7, primi due versetti, dove Dio ci esorta dicendo: figlio mio, custodisci le mie parole e conserva dentro di te i miei comandamenti. Custodisci i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla dei tuoi occhi. E legateli alle dita i miei comandamenti, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Notate come quando Dio ispirava il re Salomone a scrivere questo proverbio, non esistevano quelli che oggi chiamiamo cristiani. Quanti cristiani ci sono nel mondo? Quanti cristiani? Quante chiese cristiane? Non esistevano, però erano seguaci di Dio. Quanti seguaci di Dio prima del Nuovo Testamento, disposti anche a morire per la via di Dio. Come per esempio in Geremia 31, apriamo in Geremia 31, dal versetto 31 in poi, dove anche l'Apostolo Paolo in una delle sue lettere cita queste parole di Geremia 31, nel versetto 31, dove dice: ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali io stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Notate di chi sta parlando, eh? Sta parlando della casa di Israele e della casa di Giuda. Geremia 31, versetto 31, ora siamo al versetto 32. E dice: io stabilirò il mio patto non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi il loro signore, benché io fossi il loro sposo. Oggi il Signore è il nostro promesso sposo, ma lui l'aveva fatto il patto matrimoniale a quel tempo con quelli. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Io metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nel loro cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora io ispiro e prego ognuno di voi a riflettere su questa scrittura che abbiamo appena letto. Perché tutto questo nella casa di Israele, nella casa di Giuda, ancora non si è verificato. Questo nuovo patto, ancora la casa di Israele e la casa di Giuda non l'ha accettato. Noi l'abbiamo accettato. Noi, quel popolo che prima non conosceva, adesso l'ha conosciuto. E Dio ne ha fatto un popolo che ne porta i frutti migliori. Noi siamo il nuovo Israele. Difatti, tutto questo, che per alcuni invece la matrice ebraica merita di maggiore credito, invece non dovrebbe godere di nessun credito, perché pur avendo conosciuto la lettera scritta sulla pietra, l'hanno rigettata e non hanno lo Spirito di Dio né la legge di Dio scritta nel loro cuore. Quanti si rendono conto che questo è già avvenuto con noi, che siamo noi il nuovo Israele? Difatti, dice, voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. A chi lo dice? Ai pagani corinti, convertiti in Cristo. Voi siete la mia lettera. Non diceva di questo, non diceva questo della casa di Giuda o della casa di Israele, perché erano quelli che lo avevano condannato a morte. Voi che perseverate fedelmente nell'osservanza dei comandamenti di Dio, che santificate il sabato, voi che celebrate le solennità, le feste annuali di Dio come la festa dei tabernacoli o delle capanne, o qual si voglia chiamarla, il quale dette i 10 comandamenti in Esodo 20. Quando io chiedo ai giovani, dove è scritto che Dio ha dato i 10 comandamenti, io mi aspetto che voi giovani sappiate in quale parte della Bibbia è scritto questo. Che voi giovani e meno giovani sappiate l'elenco di tutti i libri della Bibbia che compongono la Bibbia. Difatti in Deuteronomio 5:29, Dio lamentava dicendo o avessero sempre un tal cuore. Più che lamentarsi, Dio auspicava che avessero sempre un tal cuore. Un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, per avere sempre, notate bene, non perché io sono un Dio egoista, che voglio essere ubbidito a tutti i costi. In questo libro è scritto che la legge è fatta per darci prosperità, non la vita eterna, ma per darci felicità e prosperità, serenità. E quando noi violiamo anche uno dei comandamenti, noi spezziamo questo incanto, diciamo, chiamiamolo così, e noi andiamo contro noi stessi. Difatti dice, avessero sempre un tale cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti per avere sempre prosperità loro e i loro figli. Perché quando noi violiamo questi comandamenti, trasmettiamo il nostro stile di vita diverso da quello di Dio ai nostri figli, automaticamente. Ecco perché esiste la Chiesa, per portarla fuori dalla soglia di casa nostra, o fuori anche dal nostro cuore, per trasmetterla agli altri, a quelli che ci sono principalmente più cari, i figli. Anticamente essi, la casa di Israele e la casa di Giuda, furono infedeli, non avevano lo Spirito Santo, oggi è facile, quindi non è un puntare un dito, non avevano lo Spirito Santo per avere i comandamenti scritti nel cuore, erano carnali, come tante volte lo siamo noi, pur avendo ricevuto la promessa del Padre. E anche fra di noi, prima del 1995, alcuni furono battezzati. Prima del 1995 nella nostra Chiesa alcuni furono battezzati, però furono battezzati, per esempio, me ne ricordo alcuni che ancora abbiamo un ricordo molto caro, giovanissimi, troppo giovani, senza che avessero piena consapevolezza, ovvero pentimento. Dove sono andati a finire? Disprezzano il sabato, disprezzano le feste sante di Dio. Le disprezzano letteralmente. Profanano il sabato, disertano le feste bibliche. Hanno scelto il mondo come loro padrone. Perché osservare una festa anziché un'altra significa chi è il nostro padrone, chi stiamo seguendo. Naturalmente c'è sempre il tempo per riparare tutto questo. Perché Dio, sapete, è misericordioso e anche noi dobbiamo sviluppare sempre l'amore per poter riabbracciare antichi fratelli a braccia aperte. Voi, difatti, dice l'Apostolo Paolo, voi che osservate il sabato, che fate le feste, che avete Dio come padrone, siete la nostra lettera pubblicata al mondo perché siete rimasti fedeli. E gli altri hanno scritto diverse lettere dicendo quanto amore hanno manifestato i fratelli italiani, quanta gioia, a braccia aperte. Quindi sappiamo di avere ancora strada da fare nonostante questo. E quindi un tale genitore che sa che il proprio figlio ancora deve crescere ha il compito di esortare i propri figli a fare sempre meglio, nel partecipare alle sante adunanze con assiduità e con uno spirito nuovo, non con quello che abbiamo avuto ieri. Anche per quanto buono ci è sembrato, noi abbiamo ancora strada da fare, perché altrimenti ci adagiamo, ci autogloriamo e pensiamo di essere già arrivati. Sarebbe una gravissima illusione, autoillusione. Ed è quello che mi prefiggo con questo sermone oggi. Avendolo dato, penso di poter dire anche qualche esortazione a migliorarci. Andiamo in 1 Corinzi capitolo 3. In 1 Corinzi capitolo 3. E leggiamo con i nostri occhi, con maggiore attenzione, più di prima, quello che Dio ha fatto scrivere all'Apostolo Paolo per noi. In 1 Corinzi 3, nel versetto 12. Quindi abbiamo qui il cuore ben predisposto ad essere esortati, spero. Difatti dice in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 12, ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata alla fine, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. Il fuoco cos'è? È la prova, la difficoltà. Quando siamo messi davanti a una scelta, se vivere o morire, seguire Dio e morire, morire per seguire Dio, oppure continuare a vivere per far piacere al diavolo. Dice, il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Notate bene che questa ricompensa non è la vita eterna, ma il ruolo che si svolgerà nella vita eterna. Perché Dio darà il dono della salvezza a chi non commetterà la bestemmia contro lo Spirito Santo, e tanti moriranno anche avendo dei gravi difetti e che non riusciranno invece a costruire con oro, argento, pietre preziose. E per poter fare questo bisogna anche volere, essere disposti a morire e a perdere quello che si ha pur di non rinnegare Dio. Ora, quando dice se uno costruisce sopra questo fondamento, costruisce che cosa? Che cos'è? Il fondamento è Cristo. E se noi costruiamo su questo fondamento, a che cosa lui ci sta chiamando a costruire? Il carattere di Cristo. Il carattere di Cristo. Un carattere incorruttibile, sincero, amorevole, gentile, misericordioso e amante della giustizia. Amante della giustizia. Non troppo amore senza giustizia, prevaricando sulla giustizia, o troppo giustizia sacrificando l'amore. Tutto equilibrato. Questo noi siamo chiamati a costruire. Una domanda provocatoria, eh? Vogliamo essere cristiani come tutti gli altri oppure discepoli di Cristo? Voi giovani, cosa volete essere? Come volete essere chiamati? Cristiani o discepoli di Cristo? Perché molti sono i cristiani, ma pochi sono i veri discepoli. Perché bisogna distinguere tra un appellativo che viene dato così al momento in cui un genitore, dei genitori, portano il neonato a farlo battezzare. Quello non sarà mai un discepolo di Cristo. Sarà chiamato cristiano, si sentirà cristiano, ma non sarà mai un discepolo di Cristo. Una provocazione questa per una correzione salubre, perché alcuni sono cristiani solo esteriormente, solo di nome. Ho conosciuto una persona, per esempio, che di giorno era un cristiano, Ma dopo le ore 23 diventava un discepolo di Satana, specialmente davanti alla pornografia. Ora, nell'Antico Testamento, i seguaci di Dio, Noè, Abramo, Mosè, i santi profeti, non erano chiamati cristiani, eppure seguivano fedelmente Dio. La vera Chiesa di Dio è composta di discepoli di Cristo. La vera Chiesa di Dio è composta di discepoli e bisogna dare il giusto significato all'appellativo discepoli. Cosa significa discepoli? Il termine cristiano appare solo 3 volte in tutta la Bibbia e soltanto nel Nuovo Testamento. Per i vostri appunti possiamo prendere una scrittura dove dice, ma potete annotare e poi verificare a casa, dove dice in Antiochia, che era la terza città più importante dell'impero romano di allora, i discepoli di Cristo furono lì per la prima volta chiamati cristiani. Infatti in Atti 11:26 dice: per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono in gran numero tante persone. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Ma erano gli altri a chiamarli cristiani. Loro erano discepoli di Cristo, gli altri li chiamarono cristiani. La seconda volta lo troviamo in Atti 26:28, quando re Agrippa di Cesarea disse a Paolo: ancora un po' e riesci a persuadermi a diventare cristiano, cioè discepolo di Cristo. Erano gli altri, il mondo, che ci chiamava cristiani, mentre noi siamo chiamati da Dio ad essere discepoli di Cristo. E la terza occasione in cui questo appellativo viene usato è in 1 Pietro, proprio dall'Apostolo stesso, 1 Pietro 4, nel versetto 16, dove l'Apostolo afferma che se uno soffre come cristiano, lui stesso se ne appropria di questo termine, se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Se noi soffriamo a questo riguardo, a motivo di Cristo, a motivo della nostra fede, perché osserviamo il sabato, andiamo a fare le feste, oppure distinguiamo gli alimenti, eccetera. Il termine discepolo, ripeto, è usato più di 300 volte nel Nuovo Testamento per identificare quelli che seguono davvero Gesù Cristo. E molti sono chiamati cristiani. Più di 1 miliardo nel mondo di persone sono chiamati cristiani, o si autodefiniscono cristiani, ma sono davvero discepoli di Cristo? Chi sono i veri discepoli di Cristo? Se qualcuno vi domanda chi sono i veri discepoli di Cristo, voi quale scrittura vi viene in mente? A me viene in mente Apocalisse 12:17. Apocalisse 12:17, dove Gesù Cristo stesso è colui che definisce chi sono i suoi veri discepoli, perché l'Apocalisse è stata dettata per mezzo del suo angelo all'Apostolo Giovanni, che scrive per noi, Apocalisse 12:17, che i veri cristiani sono quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Una frase molto semplice per noi, ma non lo è così semplice per chi nel 1995 ha bevuto come oro colato che i comandamenti sono stati aboliti, che il sabato è facoltativo, per esempio, e che le feste sono feste ebraiche, quando Dio, perfino la Pasqua, l'ha instaurata e l'ha istituita nel suo disegno avanti la fondazione del mondo. Gesù ha testimoniato di essere l'unigenito venuto dal Padre, voi sapete, e Gesù non ha abolito i comandamenti di Dio, ma li ha invece magnificati, li ha magnificati. Ora poniamoci questa domanda: siamo noi una vera lettera di Cristo al mondo? Sicuramente siamo stati una lettera di Cristo agli occhi di tanti fratelli provenienti da tante parti del mondo a celebrare la festa con noi. Ma siamo noi una vera lettera di Cristo al mondo? o siamo a volte ipocriti, oppure siamo doppi d'animo, senza che ce ne accorgiamo magari, o non ci rendiamo conto che a volte siamo incostanti. Lo siamo davvero una vera lettera di Cristo al mondo? Abbiamo piena consapevolezza di cosa significa essere discepoli di Cristo? Fra i cosiddetti cristiani ci sono moltissimi spettatori nulla facenti. Ripeto, fra i cosiddetti cristiani ci sono moltissimi spettatori nulla facenti ed anche molti esibizionisti privi di sostanza. Chi sono i veri discepoli di Cristo? In parte l'abbiamo già detto, osservare i comandamenti e custodire la testimonianza di Gesù. Ma andiamo in Luca 24 per leggere le parole dirette di Gesù. In Luca 24, nel versetto 25, in Luca 24, nel versetto 25, chi sono i veri discepoli di Gesù Cristo? In Luca 24, nel versetto 25, dove è narrato che grandi folle andavano a lui, ed egli si rivolse loro e disse: se uno viene a me, notate bene quanto sono importanti queste parole di Gesù, forse un po' dure, però sono salubri, parole molto salubri. Dice in Luca 24, versetto 25, dice: ora grandi folle andavano a lui ed egli si rivolse loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, se non odia moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Perché ne vedeva tanti che lo seguivano, ma lo seguivano per essere guariti, lo seguivano per ottenere forse 4 pani e 4 pesci, 5 pani e 5 pesci. Perché diceva cose belle, era piacevole ascoltarlo, ma erano pronti a seguirlo nella vita concreta? Naturalmente questo dire se uno non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo è un'affermazione iperbolica, non voleva dire letteralmente che noi siamo chiamati a odiare addirittura il padre, la madre, i fratelli, le sorelle. Assurdo, non voleva dire questo. Cosa voleva dire? Come non voleva dire che se tuo occhio destro ti scandalizza, cavatelo. Voleva dire che con l'occhio io mi cavo. È chiaro che queste sono espressioni iperboliche. Gesù non ci chiede di odiare nessuno. Ha invece voluto dire questo: siete miei veri discepoli se siete disposti a perdere l'amore dei vostri cari, se i vostri cari si oppongono alla vostra fede. Questo è il senso di questo suo discorso. Siete miei veri discepoli se siete disposti a perdere l'amore dei vostri cari, se i vostri cari si oppongono alla vostra fede. I nostri cari, quando si oppongono alla nostra fede, vogliono vedere il nostro muro fin dove arriva, se possiamo essere cavalcati facilmente oppure se siamo, la nostra fede è come una montagna altissima, invalicabile da parte loro. Ci provano e quando vedono che siamo una cunetta ci cavalcano facilmente. La vita in questo mondo è piena di ostacoli e di montagne, di problemi e sofferenze, e molti a motivo di questo perdono la fede. Ho conosciuto il marito di una che ha il cancro e proprio perché ha il cancro dice: io non credo in Dio. Ma proprio è possibile che non credi? Non credi alle chiese, non credi alle religioni? Gli dicevo: no, no, Dio non esiste. Ovviamente è stata oscurata la sua mente dal fatto che aveva il cancro. Eppure Cristo non ha detto che non avremo sofferenza in questa vita. Non l'ha mai detto che non avremo sofferenza in questa vita. Ha invece detto che tutte le sofferenze cesseranno soltanto alla fine. Sappiamo in Apocalisse, negli ultimi capitoli, quale meraviglioso destino egli ci ha posto davanti. Per ora però siamo chiamati a portare la sua stessa croce, siamo chiamati a crescere nella fede, e questa croce la si porta attraverso la sofferenza. Non c'è portare peso senza sofferenza. Ma questo peso non ce lo dà Dio, è il mondo del diavolo che ce lo dà. E non dovremmo perdere la fede quando sopravviene una disgrazia. Dovremmo invece pregare Dio per alleviare le sofferenze, per alzarci e andare avanti. Dobbiamo aspettarci delle sofferenze in questa vita e restare sempre in piedi. Difatti andiamo nel versetto 28, Luca capitolo 24, nel versetto 28, spero che ci siate già, nel versetto 28, chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Nel versetto 29, che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che lo vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace, per arrendersi. Ci siamo noi arresi a Dio? Ci siamo noi arresi a Dio in modo completo? Nel versetto 33, così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, capitolo 14, sì, grazie, che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, dice, è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né la terra, né per la terra, né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchie da udire, oda. Quindi non è Luca 24, ma è Luca 14, scusate l'errore, nella fretta di scrivere, ho scritto 24, anzi, prima che quando lo rifaccio lo correggo, grazie. Allora, vediamo che quando chiesi io il battesimo in Canada, mi ricordo il nostro fratello Marcello che una volta a casa sua, ci hanno invitato a casa sua, mi dice: cioè, io credo che uno per essere battezzato deve avere almeno una piena coscienza, una consapevolezza, deve sapere almeno le basi fondamentali, anziché essere... Tanti invece sono stati battezzati solo per il piacere di far numero nella Chiesa anteriormente, 1995. Io mi ritengo di essere una persona molto benedetta da parte di Dio, per un semplice fatto che quando chiesi il battesimo, ero in Canada, appena sposato, appena di un anno, la prima cosa che il pastore che mi doveva battezzare mi chiese fu questa. Mi chiese: sei disposto a soffrire o a subire ingiustizia senza rinnegare Cristo? Questa domanda mi colse. Io gli chiesi sì, però non è che ero poi così consapevole di che cosa poteva significare, però gli risposi sì. Grazie a Dio è come quando uno si innamora di una ragazza e perde la testa, abbandona i genitori oppure si va a sposare, ma ancora non sa quale travaglio avrà con sua moglie. La stessa cosa naturalmente la ragazza che sposa un ragazzo, uscendo dalla sua famiglia, incontra un ragazzo che gli prospetta tutto un nuovo modo di vivere, anche per lei è un travaglio. Dicendo naturalmente tutto questo, mi fa domande tipo: sei disposta a guadagnare di meno per osservare il sabato? Mi faisce queste domande. Sei disposta a sacrificare le ferie per dedicarle alle feste di Dio? Io mi ritengo benedetto, non dico fortunato, ma benedetto, perché ho avuto un pastore che mi ha foggiato bene. Allora mi fa anche un altro tipo di domanda. Sei disposto ad avere problemi familiari a motivo della tua fede in Cristo? Ad avere problemi interpersonali con il tuo coniuge? Io gli ho detto sì, non perché non amavo mia moglie, ero sposino, ero pazzo di lei, lo sono ancora. Però, e ho detto di sì, in una semi-incoscienza, forse, giovane com'ero. Però avevo una certa consapevolezza, perché forse quelle domande erano troppo difficili, però Gesù, attraverso il pastore, mi ha detto di calcolare il costo. E io quel costo l'ho calcolato e capivo che quel costo era la mia vita, non solo la mia vita. Quindi diventare un discepolo di Cristo significa rinunciare alla nostra vita. Siamo realmente pronti a questo? Naturalmente può sembrare una richiesta da parte di Dio spietata, crudele. Oh, io mi tocco, io mi guardo in viso, perché mi faccio la barba? Se io dovessi rinunciare alla mia vita, dovrei anche rinunciare a farmi la barba, a indossare una bella cravatta. Che significa? Cosa vuole dire Dio rinunciare alla vita? Significa semplicemente non rinunciare alle cose belle. Significa rinunciare alle cose brutte, rinunciare al peccato. E il peccato è brutto, il peccato è bruttissimo, il peccato è una malattia che ci fa soffrire. E difatti, sapete, perseverare sino alla fine, come descritto in Matteo 24, quando disse che chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Perseverare non è un gioco, fratelli e sorelle. Difatti, dopo il mio battesimo, io tornai a casa, mia moglie non c'era, era a casa lei, e mi lasciò libero in questo. Andai a casa da mia moglie e le dissi: cara, da questo momento in poi tu non sei più il numero uno. Il numero uno è Dio. Tu sei il numero due. Io sono il numero tre. Poi ci sono i figli e i nipoti. Quindi tu, Dio è il numero uno. Io sono, tu sei, cara mia moglie o coniuge o marito, il numero due. E io sono il numero tre. Ogni coniuge deve ritenersi il numero tre, non il numero due, il numero tre. Come qualcuno mi dice, perché l'uomo è capo della famiglia e capo della moglie, per esempio. In un albero, qual è la cosa più preziosa che voi cercate? Eh? Il frutto. Se un albero non ha il frutto, a cosa serve il ramo? A cosa serve il tronco? Ma avete mai visto voi un ramo e un frutto sospeso nell'aria senza ramo e senza tronco? Quindi il tronco è necessario perché porta tutto il peso. Ecco perché è il capo, ma non perché è superiore. L'uomo non è superiore alla donna. Difatti nel regno di Dio uomo e donna sono tutte parti, partecipe, figli e figlie di Dio. Quindi noi vediamo che ad ognuno basta il suo affanno, ad ognuno il proprio dovere, il proprio ruolo. Il saper perseverare non è un gioco, un hobby, non è qualcosa facile. E osservare i comandamenti di Dio anche quando il mondo li rende difficili. Osservare i comandamenti di Dio quando noi stessi li rendiamo difficili. E ci viene chiesto di essere un sacrificio vivente e di impegnarci con Dio, e perciò siamo così pochi nel mondo. Si spiega da questo che siamo così pochi nel mondo. Se dipendeva da noi, avremmo allargato noi la porta talmente che tutti sarebbero stati amici noi, come su Facebook. Tutti sono amici degli amici, degli amici, sembriamo una mafia globale, amici degli amici. E quindi non siamo una chiesa facile, non siamo cristiani nominali. Questo è un ossimoro. Un ossimoro è un'espressione per indicare una contraddizione, come per dire quella ghiaccio bollente, sapete la dolce vita, Anita Ekberg, quella dice ghiaccio bollente, cioè una contraddizione. Per carità, non è che siamo perfetti, eh? Per carità, non siamo perfetti e ne abbiamo commessi di errori nella nostra vita, io ne ho commessi tanti. Però oggi non farei nulla per tornare indietro e perdere il meraviglioso rapporto che ho con Dio Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. Sento la sua presenza. Voi la sentite la presenza di Dio a livello spirituale? Certamente che la sentite. So che è qui, in questa chiesa, piccolo gregge sparso nel mondo, lo Spirito di Dio. Noi facciamo parte della sua chiesa e Cristo ha dato la sua vita per me e per voi. Sappiamo questo, e questo per noi è un grande valore, inestimabile. E sappiamo che c'è un'altra vita davanti a noi e che la nostra risurrezione è sempre più vicina a dispetto della morte che verrà. Noi vorremmo essere che cosa? Noi vorremmo essere già nella risurrezione, però siamo qui a subire delle sofferenze e questo è un portare alla croce di Cristo che dobbiamo portarla con gioia. Io non vorrei essere fra di quelli che avete visto voi in televisione, sono stati intervistati, se conoscevano i comandamenti di Dio o qual è lo scopo supremo della vita. La gente non sa cosa rispondere, la gente brancola nel buio, la maggior parte della gente. Oppure ci sono quelli che sanno che il grande scopo della vita è entrare nel paradiso, però vogliono entrarci per la porta larga. Vogliono entrarci senza osservare i comandamenti, come per esempio i reiki, come ad esempio la New Age, dove attraverso una meditazione, attraverso un'autogestione di se stessi, si arriva alla perfezione. Questa è una grande frode. O attraverso la propria energia interiore noi riusciamo a guarire noi stessi e a guarire gli altri, annullando il richiamo verso Cristo, che è l'unico guaritore. La nostra fede non è un passatempo, non è la via larga che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa, è una porta invece, è una porta molto stretta, come è scritto in Matteo 7, versetto 13, Matteo 7, versetto 13, dove Gesù dice: entrate per la porta stretta, perché larga e la porta è spaziosa, è la via che conduce alla perdizione, e molti, molti sono coloro che entrano per essa. Necessitiamo quindi di non essere di larghe vedute, ma di vedute molto strette. Quando si tratta di lavoro, quando si tratta di avere creatività lavorativa, allora possiamo avere larghe vedute, ma quando si tratta di spiritualità, dobbiamo avere una veduta molto molto stretta, perché la porta è stretta. Vediamo alcune altre cose che ci rendono veri discepoli di Cristo, come per esempio in Levitico 18, dice, qualcuno si meraviglia ascoltandoci, essere seguaci di Cristo, e tu mi fai leggere Levitico. Levitico 18, nel versetto 3, questi erano chiamati ad essere discepoli, non cristiani nominali. Dice nel versetto 3, Levitico 18, versetto 3, non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non seguirete le loro usanze. Nel versetto 4, metterete in pratica invece i miei decreti e osserverete i miei statuti per conformarvi ad essi. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete i miei statuti, i miei decreti, mediante i quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Notate bene che dice osserverete nel versetto 5 i miei statuti, i miei decreti, mediante i quali chiunque li metterà in pratica, dicendo chiunque nell'umanità, perché erano stati chiamati non perché erano speciali, erano carnali come tutti gli altri, ma per essere e diventare ed essere un vessillo per il mondo, un modello per il mondo, un esempio. Punto. Questo è essere discepoli, non copiare il mondo, non copiare lo spirito del mondo. Siamo nel mondo, ma non del mondo. Quante volte l'abbiamo ripetuto? Quindi abbiamo una forma mentesi diversa, un sistema di valori diversi, un modo di pensare diverso dobbiamo avere. Vi ricordate quando i dodici furono mandati ad esplorare la terra promessa? Tutti tornarono denigrando ciò che Dio aveva promesso. È impossibile che noi possiamo ereditare la terra promessa, era un piccolo lembo di terra. Figuriamoci cosa dicono tanti, che è impossibile che noi possiamo ereditare il regno di Dio. Caleb aveva un modo di pensare diverso dai 12. Aveva un modo di pensare, lui ci entrò nella terra promessa. Andiamo in Giovanni capitolo 17. In Giovanni capitolo 17. Dovrebbe essere più facile trovarlo, è un libro, è un capitolo che sono sicuro che lo leggete spesso. In Giovanni 17, nel versetto 13, Gesù dice: ma ora io vengo a te, lo dice al Padre nella sua preghiera, e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro, cioè riferendosi ai suoi discepoli. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Quindi non facciamo politica, non facciamo le politiche del mondo, non parteggiamo per gli uni o per gli altri. Nel versetto 15 dice: io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. E nel versetto 17 dice delle parole potentissime. Dice: santificali nella tua verità. E la tua verità è la tua parola. Avete mai sentito la parola di Dio? No, la parola di Dio al massimo la possiamo leggere. E quindi per questo Gesù diceva al diavolo per gettarlo via: è scritto, non di solo pane vive l'uomo. È scritto, non tentare Dio. Quindi questa parola di Dio è la Bibbia. E la Bibbia è l'unica verità esistente al mondo, è il fondamento della verità. Non ci dice come arrivare sulla luna, non ci dice come costruire un cellulare, ma è il fondamento della verità spirituale. Non ci dice che 2 più 2 fa 4, ma ci dice come usare bene il risultato. Dove, notate bene, quando dice una cosa, nel versetto 18, un'altra parola potentissima, quindi Giovanni 17, nel versetto 18, nella sua preghiera Gesù dice: come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. Dove siamo mandati? Dove siamo inviati, secondo voi? Gesù ci sta dicendo: io ho mandato me nel mondo, tu hai mandato me nel mondo, io ho mandato loro nel mondo. Ma dove siamo inviati? Dici nel mondo, ma il mondo dove comincia? A casa nostra. Il mondo comincia a casa nostra, ai nostri parenti, ai nostri vicini di casa. Quello è il mondo per noi, non è che noi possiamo vedere il mondo tutto. E come ci presentiamo noi al mondo? Ci vergogniamo della nostra fede? Non salutiamo? Oppure resistiamo anziché fare del bene a chi ci fa del male? Salutare magari insistendo a chi non ci saluta. Gli altri sanno esattamente chi siete nel vostro vicinato. Cioè, se tu ti iscrivi in una palestra, ti chiedono nome e cognome, data di nascita, vogliono perfino un certificato medico per sapere se tu... E tutti sanno che tu fai sport. Ma nel vostro vicinato quanti sanno che voi avete questa fede? Nel mondo del lavoro, fra i vostri amici, sanno quello che credete o vi vergognate? Se vi iscrivete a un club, tutti sanno il perché. Nostro compito non è convertire, ma è rappresentare la verità e l'attitudine di Dio. Oggi c'è la grande vetrina di Facebook, di YouTube e tutti questi social network, e molti sono amici sia di angeli che di demoni nello stesso tempo. Senza rendersi conto si dà l'amicizia a tutti, senza rendersi conto che a volte si dà l'amicizia a dei demoni o a delle persone che ci combattono, che combattono la nostra fede. E noi siamo cristiani solo di nome o veri discepoli di Cristo? Come ci presentiamo noi al mondo quando magari siamo su YouTube oppure su Facebook? Stiamo attenti. Naturalmente siamo chiamati a glorificare Dio ogni istante della nostra vita, di giorno e di notte. Il tema di come presentarci comunque al mondo merita più di un sermone e quindi mi prometto di affrontarlo con maggiore profondità in un prossimo sermone. Nel frattempo, per concludere, fratelli e sorelle, per concludere questo sermone, desidero portare alla vostra attenzione che è di vitale importanza che noi ricordiamo che per riuscire ad essere veri discepoli di Cristo e non cristiani nominali, è di fondamentale importanza, ripeto, seguire le parole di Gesù stesso, il quale disse in Giovanni 15,5 per i vostri appunti: io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Senza di me non potete fare nulla. È solo così, stando attaccato a Cristo, noi potremo continuare ad essere la lettera d'amore che Cristo e Dio Padre stanno inviando al mondo per la salvezza del mondo. Tanti cari saluti a voi tutti, anche da parte di tutti i fratelli qui radunati.